Obiettivo salute. Tu al centro delle nostre cure. Con il CMSO, Centro Medico Specialistico Orio.
Cari amici, ben ritrovati, ancora buongiorno da Ersilia Giglio su Radio Alfa. È il momento oramai d'abitudine del mercoledì mattina a quest'ora con Obiettivo Salute, grazie a tutti gli esperti del CMSO, il Centro Medico Specialistico Orio di Salerno. E con gran piacere abbiamo la possibilità di avere con noi ospite il professore Francesco Orio. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei, alle radioascoltatrici e radioascoltatori.
Parliamo di una tematica molto importante che sicuramente attirerà l'attenzione delle nostre amiche all'ascolto, ma anche naturalmente dei nostri amici maschietti, e poi capiremo anche perché. Parliamo dell'ovaio policistico. Le sue ricerche negli anni hanno raggiunto degli obiettivi molto importanti, ha ricevuto anche tante onorificenze e premi proprio per le sue ricerche. Vorrei chiederle innanzitutto che cosa intendiamo per ovaio policistico e qual è la diagnosi.
Sì, l'ovaio policistico è una problematica. Mi permetti di correggerla immediatamente?
Sì.
Noi parliamo di sindrome dell'ovaio policistico,
certo.
Quando vi è la patologia con tutte le sue caratteristiche, caratteristiche soprattutto ormonali, ossia, mi spiego meglio, per avere questo tipo di problematica di diagnosi c'è bisogno di un'alterazione innanzitutto ormonale, ossia un aumento di quegli ormoni sessuali maschili, i cosiddetti androgeni. E però diceva bene che interessa anche i maschietti, perché pensate, è la prima causa endocrina di infertilità femminile,
sì.
Va dal 20 al 30% come prevalenza in tutto il mondo. Quello di cui parlava lei, ossia la presenza di microcisti o anche solo di più cisti, ossia soltanto la evidenza all'ecografia di questo ovaio policistico, non è segno di malattia. In uno studio anche recente che stiamo pubblicando nella provincia di Salerno, pensate, le adolescenti anche di 16, 17, 18 anni avevano una prevalenza di circa il 30-40%, ma questo non vuol dire di ovaio policistico, ma questo non vuol dire essere affetti, quindi essere malati della sindrome dell'ovaio policistico, che ha tra i suoi segni e sintomi, ricordiamo, la presenza di peli in eccesso, il cosiddetto irsutismo. I peli in eccesso nelle donne non dovrebbero essere appunto presenti in zone particolari come al volto, oppure sul seno, sulla pancia o dietro la schiena. Così come il sintomo che fa da padrone in questa sindrome è sicuramente le alterazioni del ciclo mestruale, la cosiddetta amenorrea oppure oligomenorrea. Ma dicevamo, non è solo una sindrome che riguarda il ginecologo, anzi spesso mi piace ricordare che è una sindrome endocrinologica,
certo.
Perché ha dei risvolti e delle problematiche anche metaboliche. Pensate che è una malattia a rischio di diabete, e perché l'ormone principale, che è l'insulina, tende a essere alta, è la cosiddetta insulinoresistenza. Quindi due momenti importanti: l'eccesso degli ormoni sessuali maschili nelle donne, che non dovrebbe sussistere, e l'aumento di questo ormone, che è l'insulina.
Ecco, professore, fermo restando che questi sono, diciamo, dei segnali sicuramente che possono far capire che qualcosa non va da questo punto di vista, abbiamo la possibilità di poter avere una diagnosi dall'endocrinologo? Giustamente lei diceva, è preferibile, è importante considerare prima una diagnosi endocrinologica, poi eventualmente di altro genere. Come si cura? Qual è la terapia?
Giusto qualche istante ancora sulla diagnosi.
Sì.
È importante perché è una problematica ormonale, lo abbiamo detto,
sì,
anzi
certo.
Non serve soltanto fare l'ecografia, perché parliamo di tutt'altro disturbo o sintomo, e quindi immediatamente ci ricolleghiamo a come curarla. Un tempo, e anche purtroppo oggigiorno, si tende a dare una cura un po', se vogliamo, frettolosa e superficiale, ossia la cura ormonale con la pillola contraccettiva,
sì.
Il cosiddetto contraccettivo, ossia l'associazione degli estrogeni e progesterone. Ebbene, questa si è vista col tempo che non solo non è la cura spesso esatta ed adeguata per questo tipo di malattia, di sindrome, ma addirittura può essere dannosa, perché questi ormoni, gli estroprogestinici, possono avere degli effetti collaterali indesiderati, dalla semplice ritenzione idrica, quindi al rigonfiamento, anche alla possibilità di avere una cefalea o addirittura un problemi di trombi alle gambe e di tromboembolia, quindi anche cose
molto,
più serie, oltre,
sì.
oltre alle alterazioni metaboliche sui lipidi, sui grassi, cioè l'aumento del colesterolo. Ma per ritornare alla sua domanda, qual è la cura più giusta? A seconda del sintomo daremo la cura giusta. Ad esempio, in una donna che, non abbiamo detto, lo diciamo subito, con questo tipo di malattia è obesa o in sovrappeso, almeno una donna su due, il 50% delle pazienti sono quindi obese, sicuramente la prima terapia è quella della modifica dello stile di vita, ossia la perdita del peso corporeo e dell'attività fisica. E come mi piace spesso ricordare, come per incanto, ma non è una magia, la donna ripristina il ciclo mestruale, perde peso e c'è il ritorno del ciclo mestruale, così come la possibilità di dare integratori, quindi non farmaci, integratori come ad esempio il mio inositolo, che in effetti è uno zucchero anche diffuso in natura, che sicuramente può dare dei benefici non solo sugli ormoni androgeni ma anche su questa insulinoresistenza, e quindi ripristinando il ciclo mestruale, quantomeno non arrecando i danni appunto dei farmaci e degli ormoni veri e propri.
Ecco, a proposito di stile di vita, mi piace ricordare, perché credo, anzi sono sicura di aver letto a proposito delle sue ricerche, che lo stile di vita in qualche modo può aiutare, che è basato per esempio sulla nostra dieta mediterranea, appunto può aiutare anche molte donne a recuperare, insomma, questo gap che può essere quello legato all'infertilità, quindi curare o comunque aiutare a superare e a sorpassare questa sindrome e poi arrivare, insomma, a risolvere anche il problema dell'infertilità.
Sì, mi piace molto che ha ricordato questo aspetto, non fosse altro perché il mio gruppo di studi è stato il primo in assoluto, con studi ancora in corso, a dimostrare appunto la possibilità e l'utilizzo come terapia della dieta mediterranea, che proprio per quei meccanismi che dicevamo poc'anzi va senz'altro a ridurre quell'ormone, quell'insulina resistenza, e quindi va ad agire anche in prevenzione su un'altra, sulla malattia fondamentale che accennata prima, che è a rischio in questa sindrome, ossia il diabete. Quindi un corretto stile di vita, e possibilmente con la dieta mediterranea che noi tutti conosciamo e alla portata di noi tutti nella nostra zona, può sicuramente essere il primo rimedio, se vogliamo, quanto più naturale, e ricordandoci anche l'insegnamento che ci diceva il medico Ippocrate nel IV secolo avanti Cristo, primum non nocere.
Però mi piace molto anche, devo dirle, questa sua riflessione, insomma, che ci riporta anche alla scuola medica salernitana, è molto interessante. Potrebbe essere un'occasione anche per riparlarne, professore. Intanto noi invitiamo i nostri amici e le nostre amiche che avessero appunto questa voglia di approfondire l'argomento, o se pensano di avere dei sintomi legati a questa sindrome, di rivolgersi a un endocrinologo. Nello specifico noi ricordiamo tutti gli esperti, e il professore, che è uno dei massimi esperti al mondo di questo settore, al CMSO di Salerno in corso Garibaldi. Tutte le informazioni anche sul sito internet, che è sempre aggiornato, www.cmso.it. Professore, la ringraziamo come sempre per il suo preziosissimo intervento. Buona giornata e buon lavoro.
Sono io che ringrazio voi e tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Alfa.